Ciao a tutti e benvenuti con Dael Maselli. Ciao Dael.
Ciao a tutti, ciao Daniele, piacere.
Allora, prima domanda, lo dico poi dopo, lo dirai sicuramente meglio. Hai un canale YouTube che si chiama appunto Dael Maselli e ovviamente parli di fotografia. Però la prima domanda scottante è, l'ho pronunciato bene il tuo nome?
Sì, allora, diciamo che è facile pronunciare il mio nome, nel senso che siccome un po' tutti lo pronunciano in modo così, ma come gli viene, io le accetto tutte le pronunce. Tant'è che addirittura i miei, anche in famiglia, mi chiamano un po' come vogliono, nel senso che di solito mia madre mi ha sempre chiamato Dael, mio padre mi chiamava Dael, e quindi va bene un po'. Io mi giro sempre, quando sento una cosa che assomiglia al mio nome, io mi giro.
E com'è la pronuncia esatta?
Prima mi presentavo, pensa è assurda questa cosa, ci fa pensarci, prima mi presentavo sempre come Dael, e ho sempre detto Dael, ho capito che le persone non capivano. Da quando mi presento come Dael, le persone capiscono, non dico subito, però capiscono più facilmente, quindi meglio Dael, pare che si capisca di più. La pronuncia originale non la so bene, credo fosse qualcosa tipo Diel, perché non è un nome italiano, chiaramente.
Da dove deriva?
Nonostante io sia italiano, di origini italiane, anche se sparso un po' per l'Italia, è il nome di una persona che conobbero i miei genitori in Madagascar, erano lì, insomma, sono stati lì per un po' di tempo, per questioni di lavoro, insomma. In realtà questa persona, questo Dael, o come si pronunciasse, non lo so, era d'India, indiano d'India, comunque il suo nome veniva da lì, quindi il nome dovrebbe avere quell'origine lì. Però insomma, noi lo pronunciamo all'italiana e va bene Dael, o
Dael. E alla romana abbreviato com'è? Perché c'è sempre l'abbreviazione in romano.
mia nonna, esatto, mi ha sempre chiamato Dae.
Sì, poi insomma risparmiare sta L è una fatica.
Esatto.
Ok, vuoi parlare tu del tuo canale di YouTube? Nel senso, l'introduzione la fai te o la faccio io? Se la fai te è meglio perché io potrei dire cose improprie.
Ok, allora... Dunque, io ho questo canale YouTube ormai da due anni, oggi è 29 dicembre, li ha fatti da un paio di giorni, credo 2 anni, perché l'ho aperto proprio durante le vacanze di Natale, e parlo di fotografia, la mia attenzione era quella di parlare di fotografia, sempre dal punto di vista del fotoamatore. Io appunto non faccio il fotografo di mestiere, ma ho questa passione della fotografia da... Bah, non lo so, penso da sempre, nel senso che mio padre era anche lui appassionato di fotografia e mi ha trasmesso questa cosa proprio anche da un punto di vista fisico, nel senso che mi portava con lui in camera oscura che arrabattava sempre nel bagno di casa senza finestre o chiudeva le finestre in qualche modo, insomma, quindi ho sempre vissuto questa cosa della fotografia. Poi ho ancora tutte la sua attrezzatura, e quindi questa cosa la sento proprio mia, nel senso che fa parte della mia storia, no? proprio la fotografia, però sempre da questo punto di vista, dal punto di vista di chi non lo fa per guadagnare e per portare la pagnotta a casa, ecco. E quindi a un certo punto, siccome ho sempre cercato di coltivare la fotografia, cercavo un modo per poter stare vicino alla fotografia, perché a un certo punto è normale, se uno non lo fa per mestiere, ogni tanto, no, tra i vari hobby che si vanno a creare, qualcuno abbandonarlo. Siccome alla fotografia ci ho sempre tenuto tanto, ho cominciato a dovevo cambiare macchina fotografica. La faccio lunga, dovevo cambiare macchina fotografica, ho cominciato a seguire dei video su YouTube, che non seguivo molto, YouTube in generale, poi video in inglese, è stato anche molto utile a un po' riallenare un po' il mio inglese, e a un certo punto ho detto, ma e se apro anch'io, se ci provo anch'io, se apro, il canale sembra che uno chissà che fa, no? Ci provo anch'io, registro un video e vediamo che succede. E così ho fatto, e nonostante pensassi che non sarebbe durato poi tanto, in realtà appunto adesso sono 2 anni che vado avanti, e cerco di fare di tutto per essere costante, cioè mantenere quel video a settimana, il giovedì cerco di fare poi sempre lo stesso giorno e alla stessa ora, giovedì alle 18:30, poi ogni tanto vario, c'è l'orario estivo, l'orario invernale, però cerco appunto di parlare di fotografia dal punto di vista del fotoamatore, più possibile di fotografia e non esagerare con l'attrezzatura, anche se ultimamente sto un po' cadendo nel tranello del parlare di attrezzatura. Sì.
Ma ti dico, con il podcast io parlo insomma di fotografia e quelle poche volte che parlo di attrezzatura sto un po' a disagio. Invece sul canale YouTube, che sto comunque adesso sotto traccia alimentando, quando parlo di attrezzatura sul canale, cioè col video è più facile perché fai vedere dice la morte sua, insomma.
Sì, sì, effettivamente parlare di attrezzatura sul podcast è un po' strano, anche se devo dire la verità, io... Ho provato ad aprire anche io un podcast, cioè in realtà è lì, sempre da Ermaselli, in realtà si chiama Racconti di un non fotografo, cioè un sottotitolo, perché appunto la mia idea era di parlare di cose che a volte su YouTube non vanno molto d'accordo, appunto YouTube essendo in video si cerca di avere un impatto visuale, no? Di immagine, sì. Anche se poi pochi lo fanno, o meglio, non tutti lo fanno, ecco, scusa. Cioè molti fanno video su YouTube in cui parlano e basta, no? Quindi in realtà funziona anche quello. Però ho pensato, magari se si fa un discorso un po' più lungo, un video da 20 minuti in cui si parla solamente, magari non è il massimo. Metterlo in un podcast potrebbe avere più senso, e quindi l'ho aperto per quel motivo. Poi mi sono reso conto che in realtà ci si possono mettere anche altri tipi di contenuti, anche più tecnici, perché mi sono reso conto che a volte quando faccio dei video, nonostante io parli di questioni tecniche, non è detto che io faccia vedere delle immagini che spiegano quella cosa, no? Cerco di spiegarlo a parole, a parte fare dei gesti con le mani, insomma, ma sì. Non credo aggiungano poi tanto, insomma, alla spiegazione. Quindi cerco, cioè la mia idea era poi anche di mettere anche questo tipo di contenuto o di estrarre il video, estrarre l'audio dei video. Però insomma, adesso mi sono un po' fermato, non so neanche io bene perché, forse lo devo riprendere. Che dici?
Beh sì, io dico di sì. Allora, ti chiedo, quali sono i fotografi che ti ispirano? Parlo anche, cioè, a parte i grandi classici, se vuoi dirmi dimmeli pure, però anche quelli moderni, cioè un fotografo contemporaneo o uno più, se ci sono.
Allora, devo dire che, a parte il fatto di ispirare, diciamo che mi piacciono, perché, allora, ci sono alcuni, no? Se io dico, non so, Salgado, per dirne appunto, dato sul classico, che credo sia uno, quando penso a, dimmi un fotografo che ti piace, Salgado, mi viene, diciamo... naturale, e mi piace guardarlo, però guardando le sue foto
non ci sei,
credo che per qua sì ci sono, ci sei?
Ah no, ti ho perso per un attimo, sì scusa, okay. Dopo Salgado
sì, dicevo, nonostante Salgado sia penso il mio preferito dal punto di vista della visione, insomma della fruizione, non so quanto Salgado possa contribuire alla mia fotografia, no? Cioè le fotografie che faccio, quindi come ispirazione non so quanto possa essere, perché un po' quel genere è un po' difficile da fare per chi appunto non fa il fotoreporter e se ne va in giro per il mondo, e poi perché credo che sia così su un altro pianeta che sia proprio difficile anche appunto prendere ispirazione, se non mentalmente forse, ecco, però ecco, da un punto di vista proprio dell'immagine lo vedo così alieno nel senso, no? Nel senso buono che ci sono altri fotografi, ecco, come Franco Fontana per esempio, sì. Che nonostante sia un maestro e anche lui secondo me veramente un mostro sacro, è credo ci si possa un pochino più avvicinare non dal punto di vista poi insomma del risultato, insomma della qualità del risultato, per carità, insomma non lo metterei mai, però forse è più facile imparare magari copiando, no? Magari cercando di copiare su questa cosa ho anche parlato in un video sul fatto di copiare, di quanto possa essere importante e possa aver senso copiare un altro fotografo, un po' come fanno, io penso sempre, cerco sempre di fare dei raffronti, no? La fotografia, insomma, al linguaggio, la fotografia ad esempio paragonata al suonare uno strumento musicale. Normalmente chi suona uno strumento musicale, anche se molto bravo, fa spesso cover, no? Cioè suona, reinterpreta la musica di altri. E questo non è disdicevole, insomma, non credo che se uno...
No, anche suona... perché essere compositore è un altro paio di maniche, insomma.
È un altro paio di maniche, esatto. E quindi cercare di, insomma, magari avvicinarsi o riprodurre o cercare di entrare in quello stile, quello che può essere appunto di Fontana, che è molto ben definito, secondo me aiuta a imparare, ma non solo imparare da un punto di vista, cioè, da principianti. Cioè è un tipo di esercizio che secondo me è importante, credo sia importante anche, insomma, per chi è molto bravo. Io, insomma, non credo di essere molto bravo, però ecco, immagino che questo tipo di esercizio si possa portare avanti un po' sempre, ecco, insomma, sia per i principianti sia per i più avanti. Quindi ecco, dal punto di vista dell'ispirazione forse direi più fotografi come Fontana, perché più definiti, diciamo. Fotografia moderna, questo forse un po' mi manca, devo dire la verità. I fotografi recenti non li seguo molto, non ne conosco, non mi è capitato di conoscerli, di vedere molte opere, se non purtroppo quelli che si vedono su Instagram, ma insomma... normalmente su Instagram la maggioranza non sono dei veri fotografi, no? da mostra, sono profili social, no? Qualcuno c'è forse che fa, insomma, che poi mette anche foto su Instagram, però non credo si possano definire quelli come fotografi moderni. Tu che dici?
E poi ne andiamo a parlare di questa cosa. Okay, abbiamo fatto un piccolo fuori onda dove abbiamo parlato un po' dell'argomento, quindi prima voglio scaldare bene. Okay. Prima si parla in pace e poi...
Comunque, okay. Ti aggiungerei un Fan Ho che mi fa impazzire, che pochi conoscono, non molti conoscono, è un fotografo che quando vedi le sue foto dici, ma com'è che non lo conosciamo come Salgado, appunto, perché secondo me è un fotografo cinese, negli anni 60, non sbaglio, ma sì. È impressionante, secondo me è...
Ha fatto
il regista cinematografico lui anche, insomma. Forse essendo diciamo orientale, no? Magari noi lo conosciamo poco, però le sue immagini a me hanno impressionato, anche perché poi guardandone tante e cercando di calarle in quel momento, insomma, nella Cina di quel periodo, insomma, tanta roba, secondo me, molto...
Sì, gioca molto con le ombre e le luci, bello, mi piace.
Sì, sì.
Caspita.
Sì, ma se poi ti leggi un po' la storia, anche lì c'è un video che ho fatto su Fan Ho, non sul mio canale, ma sul canale degli aspiranti fotografi, perché ho fatto un po' di video lì parlando di grandi fotografi, in cui racconto anche un po' la vita di Fan Ho e perché faceva quelle foto e, insomma, adesso non voglio
prendere troppo discorso. Poi andiamo a cercare il video, mettiamo il link.
Ecco, magari... No. Te lo consiglio, insomma, andarti a studiare
sicuro, anche perché le foto che ho visto mi sono piaciute adesso. E come sei finito a fare i video per aspiranti fotografi?
Allora, per aspiranti fotografi come è successo? Vediamo un po'. Allora, ero più o meno agli inizi, quindi qualche centinaio di iscritti, forse 200, una cosa del genere, e seguivo molto YouTube, insomma, gli altri YouTuber italiani, e ho notato che c'erano molti YouTuber fotografi bravi, con esperienza, persone come, non so, Gianluca Bocci, che ha intervistato Gianni Berengo Gardin, per dirne uno. Cioè, dico, insomma, sì. Bocci è bravissimo da un punto di vista, secondo me, fotografico, ma secondo me ne parla poco di fotografia, cioè di fotografia nel senso, dal punto di vista del fare fotografia, E quindi un po' punzecchiandolo, diciamo, anche se non lo conoscevo, lui, come questo discorso l'ho fatto un po' insomma, ai vari youtuber, gli ho detto: ma siete bravi, siete fenomenali, cioè avete un'esperienza impressionante, vi prego, dai, parliamo un po' più di fotografia e non solo di attrezzatura, no? Era qualcosa del tipo: ma alla fine capisco che, non so, anche i grandi pittori, quando si incontravano magari parlavano di quale tela o di quale...
Parlavano di pennelli,
insomma. cioè, ma capisco che ci possa essere questa cosa, no? Cioè del colore più migliore da usare, no? Di dove andare a comprare colori migliori. Però, insomma, credo che i discorsi che davano più qualità poi alle loro opere non fossero poi tanto questi quanto magari altri, no? E quindi, diciamo, buttandola lì così, ho fatto questo video, anche se non pensavo che avrebbe sentito nessuno, gliel'ho mandato su Instagram, dove appunto minimo si possono mandare i messaggi diretti, direct message, e l'ho mandato a Bocci, l'ho mandato ad aspiranti fotografi, a Michael Bertolasi e a qualcun altro che non mi ha risposto. Mi hanno risposto invece loro due. Gianluca, per ha apprezzato la cosa, insomma, poi da lì, anche lì, insomma, è nata sono nate delle collaborazioni, e anche appunto con Michael, che addirittura dopo pochissimo mi ha detto, siccome io avevo fatto un video su Vivian Maier,
sì,
una fotografa bambinaia, no? Cioè, ormai è stato, diciamo, un fenomeno, nel senso, come per la situazione in cui è stata, e avevo fatto questo video, e lui è venuto a vedere il mio canale, ha visto questo video e mi ha detto: senti Dale, ma ti andrebbe di avere, insomma, una collaborazione tra i nostri due canali? Potresti per esempio fare dei video e io potrei metterli sul mio canale, cioè questa cosa ti darebbe una visibilità, alla fine siamo sempre parlando, cioè, diciamo che sono comunque canali, poi il suo allora era piccolo, adesso poi è cresciuto il suo canale molto, però diciamo non è che ci fosse un guadagno, no? di chissà cosa, era proprio una collaborazione, così per entrare in contatto, sì, con qualcuno per fare qualcosa insieme, che secondo me è una cosa bellissima da fare.
Caspita.
E anche per questo, insomma, il tuo invito a questa intervista, insomma, l'ho accettato senza alcun dubbio, insomma, perché le collaborazioni, insomma, di questo tipo mi piacciono tantissimo. E quindi, insomma, è iniziata questa cosa, e lui mi disse: un video al mese su un grande fotografo. È stata dura, perché comunque poi trovarne uno ogni mese, poi cercando di non essere troppo scontati, anche se poi, insomma, i fotografi grandi, quelli che...
Vabbè, alcuni si sa, sono quelli, sì, certo.
Però magari qualcuno, ecco, tipo Fanho, tipo Gregory Crutzen, non so se lo conosci, che è un fotografo assurdo.
No, io purtroppo sono ignorantissimo, lo cerco pure questo.
Fotografo assurdo che fa staged photography, cioè un tipo di fotografia in cui ogni scatto porta via, credo, settimane di preparazione, c'è una troupe con decine di persone, come se dovesse girare un film.
Oddio, però per una Gregory, singola... Come si scrive?
Crew... CRWDSON.
Eccolo qua. Ah, sì. Ho capito.
Peraltro io lui lo cercai, cioè vidi delle foto tanto tempo fa, e quando Michael mi disse questa cosa, dico: porca miseria, devo riprendere quel fotografo, cioè mi ricordavo queste immagini ma non mi ricordavo chi era, cioè non mi ricordavo proprio il nome, nemmeno dove l'avessi visto.
Crutzen me l'ha consigliato anche, come si chiama, Alessio Bottiroli, che l'ho intervistato, che qui ha il canale YouTube sulla fotografia. Me lo citò lui la prima volta. Ok, adesso ho visto la foto, sì, sì.
E lo trovai perché in realtà mi vennero in mente i quadri di Hopper, non so, Edward Hopper, che in realtà è un pittore, sì, che però, insomma, nei suoi quadri, insomma, c'è un po' questa luce molto ricercata, no? Quasi onirica,
sì,
no? E quindi non so, comincio a cercare su Google a caso, cercando di arrivare a qualcosa che si ricordava, un po' come cerco le canzoni e scrivo versi a caso delle parole che ricordo di una canzone.
Sì,
e quindi cercai Edward Hopper Photography, che ovviamente non aveva molto senso, però alla fine l'ho trovato perché qualcuno probabilmente aveva fatto questo raffronto, insomma, nel look delle immagini di Crewdson. Quindi ecco, l'ho conosciuto così e appunto mi è piaciuto il fatto che io gli avessi, cioè, avessi mandato a lui come a Bocci questo video molto acerbo, perché parliamo insomma dei primi video che ho fatto e non erano video fatti bene, secondo me, cioè nel senso che lenti, io poi adesso taglio molto nei miei video perché ecco chiacchiero un sacco e poi i miei video vengono troppo lunghi e quindi ne taglio tantissimo e li lasciavo ancora un po' troppo forse, e però alla fine mi hanno dato un feedback e questa cosa è stata molto molto apprezzata e penso che è merito loro se il mio canale continua ad andare avanti dal punto di vista.
Sì, guarda, io ho conosciuto Bocci perché l'ho intervistato, insomma, ha fatto un'ottima impressione, sono fatti una bella chiacchierata veramente. E poi non c'ho il coraggio di rompergli troppo le scatole, perché io so di avere il problema dell'accollo, quindi sapendolo di averlo faccio sempre un passo indietro. Senti, quando tu fai video, come ti sei sistemato? È un posto già attrezzato, ogni volta monti e smonti? Che adesso la faccio perché è un dramma.
Assolutamente no, magari attrezzato.
Che una volta a settimana, cioè, dico, almeno un treppiede con la macchina.
Allora adesso, dicevo, no, prima ero sistemato. Io normalmente giro nel divano, perché insomma come vedete i miei video sono sempre seduto sul divano, nel divano, nel salotto, e ogni volta tira fuori quello, tira fuori quello. Qualche volta non ce la faccio, non mi vado a tirare fuori anche le luci e quindi giro, se è giorno, giro con la luce insomma che c'è. Quando invece insomma è sera oppure insomma magari mi va un po' di più, abbasso le serrande e metto la luce. Però ogni volta tira fuori tutto, allungare i gambe, ridire i gambe.
Sì, tagliare i gambe.
Esatto, è un po' faticoso, devo dire la verità. Avevo pensato più a questo angolo. Io adesso, per fare questa intervista, mi ero messo in cucina perché il salotto è Natale, c'è l'albero, ci sono i giocattoli dei bambini dappertutto.
Vabbè, detto sul podcast non si sentono
i regali. Adesso sul momento non ci stanno, però cioè, un piccolo dorme, l'altra sta in giro, ma penso che tra un po' cominceranno a urlare. Che stavo dicendo? Ah, mi ero messo in cucina perché il mio computer che tenevo in salotto tra l'albero di Natale, cose varie, l'ho spostato questi giorni, lo tengo quasi sempre in cucina. Mi ero apparecchiato un po' tutto, mi vado quasi per collegare insomma con te e avevo la lavastoviglie accesa e il frigorifero, insomma alla fine ho detto no, qui non si può registrare. E quindi mi sono messo in quest'angolo, che è un angolino che sembra, facciamo pure un quadro, che è la foto, è la foto del matrimonio, del mio matrimonio.
Ah.
Perché sono in camera da letto, è un angolo, qui c'è, questo è l'armadio, sto no, in questo angolo.
È bella, con le luci giuste viene una bomba.
Sì, infatti non è. Ci ho fatto anche un video una volta, perché dico, ma io devo trovare un posto dove rimanere. E mi ero preso st'angolo. Però che succede? Siccome c'è il quadro, e non volevo far venire il quadro in tutte le... Ci penso, devo avere una foto da qualche parte, perché mia moglie mi ha fotografato, mi sono seduto per non far venire il quadro. Invece di sedermi su uno sgabello o su una poltrona, mi sono seduto su uno scalino, quelli che serve per i bambini per lavarsi le mani.
Ok.
È praticamente non è una scaletta, sono quelli di diciamo di Ikea, alto sarà 20 centimetri, e stavo seduto là sopra, quindi quasi seduto, oddio, ecco, quasi seduto per terra, perché così non veniva il quadro dietro, quindi parete bianca, però ero in una situazione assurda, perché mi ero messo anche le luci in, ragazzi, cioè io adesso se non riesco a allargare le braccia, qua sbatto di qua e di qua sbatto sul letto, cioè sto in un angolino, capito? Quindi la mia idea di apparecchiare st'angolo era per dire, cioè, la disperazione di poter avere, se non altro, sempre lo stesso posto e poter lasciare le cose anche solo per un'oretta, no? Perché cominci a girare, poi ti manca qualcosa, senza che in salotto, cioè, i bambini che passano inciampano sugli stativi e altre cose. Quindi no, è tutto molto rimediato, casalingo. E anche se cerco di dargli un tono, in realtà è
alla fine quello che conta è il contenuto, perché sennò non, cioè, se non avresti tutti quegli iscritti che c'hai adesso, cioè, sei in crescita. Cioè, perché parliamoci chiaro, uno, quando gli iscritti diventano un certo numero, comincia anche a gestire meglio gli spazi. Secondo me, guarda, io te lo dico perché lato podcast ho fatto lo stesso. Io ho aspettato di arrivare a un certo livello per poi cambiare microfono, mettermi con la postazione fissa, insomma, perché all'inizio manco vale la pena, insomma. Quindi, e poi tra l'altro uno magari si sbatte, per, ne so, cambia microfono e cioè, nella tua testa passi da 10 a 100, all'ascolto passi da 10 a 11, perché già quello che c'avevi prima magari andava bene lo stesso.
Sì, infatti sta cosa, però sai, cioè, secondo me anche noi ci dobbiamo un pochino coccolare e farci dei, dei regalini.
Sì. No, quello è sacrosanto.
C'era Michael, appunto, che diceva, quando ti metti un obiettivo, quando ti poni un obiettivo, sarebbe sempre meglio metterci anche un premio per quando lo raggiungi. Sì.
È vero.
Il premio per noi può essere il microfono nuovo, no? Cioè, quando arrivo a tot iscritti mi compro il microfono nuovo, cioè è una cavolata e probabilmente è più per noi che per chi ci segue.
Sì, però funziona, cioè alla fine lavori anche meglio mentalmente.
Sì, io ho cominciato, non avevo nemmeno il microfono quando ho cominciato nei primi video, nemmeno un microfono lavalier, e mi è venuta questa idea di registrare con lo smartphone l'audio. Il video con la macchina fotografica, la Fuji XT20, e lo smartphone messo, siccome ero seduto a tavola proprio, mettendo lo smartphone molto vicino, praticamente attaccato comunque fuori dall'inquadratura, devo dire che l'audio non è male, perché l'audio cioè, i microfoni dei cellulari, per quanto fosse smartphone Android insomma di qualche anno fa, comunque era buono. Certo, poi lì il montaggio non usavo ancora iMovie, credo, e per fare il sync
basta fare il chuck, no? Non...
sì, però insomma andare poi, capito, poi quando fai i tagli si perde il sync. Adesso ho scoperto, insomma, ci sono vari software anche gratuiti tipo DaVinci Resolve,
caspita,
per montare, basta selezionare i file audio e video, tasto destro, sync, fatto. E lui associa le tracce audio con le tracce video, insomma. Però all'inizio era tutto molto difficile, lungo, per girare un video ci mettevo una vita, insomma.
Sì. Considera la mia prima puntata, ci ho messo 2 mesi a farla, tra registra e cancella. Ci sta. Dai, ti faccio l'ultima domanda prima di affrontare l'argomento scottante. Allora, dai, questa è una domanda che faccio a tutti, perché col tempo sono rimasto sorpreso dalla varietà di risposte che ricevo, quindi continuo a farla. Per te la fotografia è arte o artigianato?
Credo sia ancora entrambe. Due mondi probabilmente diversi, che, diciamo, secondo me la fotografia artistica credo che rimarrà, cioè c'è da, a un certo punto, insomma, i pittori hanno schifato la fotografia per tanti anni, ma a un certo punto, diciamo, il panorama artistico, adesso lo dico perché ho letto un libro che parlava di questa cosa, adesso non mi ricordo il nome, comunque, però insomma raccontava proprio la storia, insomma, di quanto proprio chi si occupava di arte per tanti anni ha allontanato la fotografia, l'ha vista male, ma a un certo punto, non tutti, però insomma, hanno ceduto e hanno capito che può esistere una forma d'arte con la fotografia, cioè che la fotografia può essere uno strumento per produrre arte. D'altronde però non tutta la fotografia è arte, e questo purtroppo, insomma, ce ne dobbiamo fare una ragione, insomma, credo che per essere un artista, ora, appunto, ecco, io non sono un assoluto esperto di queste cose, però credo che si debba avere nell'immagine, insomma, nel prodotto, nell'opera d'arte, ci debba essere qualcosa di pensato, ci debba essere diciamo un contenuto. Ora, che non sia un contenuto così diretto, va bene, può essere anche un contenuto molto astratto da un punto di vista, cioè, complesso, no? come idea che si vuole trasmettere. Però ci deve essere, cioè, l'arte fortuita non credo che esista. Non lo so, la butto lì, però. D'altronde c'è tanta altra fotografia che è artigianato, nel senso di prodotto che ha un suo scopo molto, se volete, freddo. Non so, la foto che ti fa il fotografo per la patente, che devi mettere sulla patente, non è detto che quel fotografo sia unicamente, insomma, quel tipo di fotografo. Però adesso è un po' più facile, però prima erano veramente artigiani, cioè tirare fuori quell'immagine serviva l'esperienza, serviva il saper usare lo strumento, e comunque c'era un tocco di gusto anche, no, del fotografo che ti faceva la foto. Adesso ce ne so, credo, non so se esistono ancora. Esistono? Non è più capitato di entrare.
Sì, i fotografi fanno ancora. Che fanno, okay. C'hanno il pannello bianco dietro, prendono dalla vetrina la prima macchina fotografica che capita.
Esatto. Quello, secondo me, si può definire, credo, artigianato. Artigianato in senso buono anche, perché appunto certe volte la foto non è quella della cabina, no, che ti fa quella cosa oscena. Insomma, un minimo c'è, mettiti così, no? Anche semplicemente mettere in posa, tra virgolette, insomma, la persona. Insomma, quindi direi che è entrambe. Poi certo c'è altra roba, tipo, io penso sempre con tutto il rispetto, ma se vai a Fontana di Trevi ci sono delle persone che ti fermano e con 10 euro ti fanno la foto con la Polaroid. Quello lo fa... Adesso qui stiamo passando al secondo argomento.
Sì, quello... è un'ottima congiunzione. Vai, continua.
Però quello lo fa per mestiere, manco per... quello non è nemmeno artigianato, è proprio mestiere, nel senso di... fa quella cosa, scatta, spinge il bottone, ma non è che si metta lì, insomma, a curare tanto veramente come deve essere fatta quella foto. Quindi credo che la fotografia possa essere arte, artigianato e, non lo so, mestiere.
Ok, mi piace perché con la parola mestiere apriamo subito i cancelli dell'inferno. Allora, beh, tra l'altro mi sembra di aver capito che siamo comunque più o meno sulla stessa linea. Però sarebbe interessante affrontare l'argomento. Tu hai detto, quando stavamo fuori onda, che hai avuto un po' di come si dice, di insomma, qualcuno ti ha fatto notare il fatto che tu non sei un fotografo professionista e non potresti parlare di fotografia. Siccome questo qua è un argomento che ho affrontato anch'io da quando faccio il podcast ogni tanto,
sì,
ti dico la mia. Brevemente dico la mia. Cioè, il concetto base è che spesso si va a confondere il fotografo professionista con il fotografo amatoriale, dove amatoriale non è meno bravo. Amatoriale è uno che non ci campa.
O dilettante.
Dilettante non va bene. Dilettante non va bene. Dilettante, tu sei dilettante quando stai imparando. Allora, se usiamo un concetto filosofico, io imparerò per sempre, perfetto, sarai sempre un dilettante, anche se apri la partita IVA e vai a fare le foto al Papa. Se invece dici sono dilettante finché non imparo, quindi la parola dilettante anche qua diventa, insomma, difficile da gestire. Mettiamo amatoriale, tu fai le foto per piacere, per il tuo piacere di farlo. Quindi, avendo il piacere di fare la fotografia, ti scegli cosa fotografare, quando fotografarla, in che condizioni, quindi se sei un paesaggista devi apprendere i paesaggi che ti piacciono e via dicendo. Se sei un professionista, l'unica differenza è che devi saperti districare in certe situazioni dove le condizioni non sono ottimali. Quella è l'unica differenza che deve avere il professionista, secondo me, rispetto al fotografo amatoriale. Cioè, se ti dicono voglio una bella foto di questa casa e la casa fa oggettivamente schifo, tu devi fare una foto che abbia delle accortezze affinché sembri ben presentata. Adesso ti ho fatto un esempio banale, giusto per semplificare il concetto. Ma il fatto stesso che tu ci guadagni con la fotografia non è detto che tu sia necessariamente più bravo di un altro fotografo amatoriale. Ci sono professionisti che fanno solo ritratti e ci sono ritrattisti non professionisti che sono più bravi dei ritrattisti professionisti. A te la parola, perché poi dopo dico altro. Se no faccio
sì,
il monologo.
Direi cioè, proseguendo anche un po' quello che stai dicendo tu, che il professionista appunto ha dalla sua anche la riproducibilità di quel risultato. Un fotografo amatoriale non sempre, diciamo, non è il suo scopo, non ci tiene necessariamente in modo particolare a imparare a fare una certa cosa in un modo e conoscerne tutti gli aspetti, diciamo, tutti gli imprevisti, no, se vuoi. E quindi magari gli esce una bella foto non per caso, ma perché sta lì, magari ci si dedica, se la studia, però poi magari porta a casa quel risultato, poi dice, vabbè, ma mi interessa il giusto, questa cosa, magari quel tipo di foto, insomma, una fotografia di paesaggio, non la farà mai più, no? perché l'ha fatta perché gli piaceva, come diceva qualcuno sulla fotografia analogica, no? È ovvio che tu puoi arrivare a fare la stessa foto in digitale magari con molto meno sforzo, però tu vuoi mettere, scalare la montagna anziché arrivarci con la seggiovia, no? Cioè, a volte c'è il piacere della cosa, quindi non so, cioè, c'è anche questo dal punto di vista del come differenza tra il fotoamatore e il professionista, che il fotoamatore a volte ha piacere nel complicarsi la vita.
Sì, bravo, oh, bravo, il piacere del complicarsi la vita, mi piace.
Per vedere come esce fuori, che magari appunto potrebbe quasi esulare dal risultato finale, per quanto io dico spesso che la cosa importante nella fotografia è il risultato finale, no? Cioè, molti che ti vengono, tra virgolette, a chiedere ma con che macchina fotografica l'hai fatta, ma questa l'hai ritoccata, non l'hai ritoccata, è originale. Diciamo che se ti piace l'immagine finale, diciamo, al netto di stravolgimenti strani che uno possa aver fatto, ma se non è una fotografia di cronaca, potrebbe bastarti il fatto che tu vedi quell'immagine, ti piace nel senso ti trasmette qualcosa, insomma, ti dà qualcosa. Per me quello può essere, per me come appunto fotoamatore, può essere sufficiente per stamparmela e insomma a prendermela in casa, alla non banalità anche, no, se vuoi, del soggetto. Okay. Adesso insomma, come differenze grosse secondo me tra chi lo fa per mestiere e chi lo fa per piacere, e per quello dicevo dilettante, perché credo che etimologicamente parlando dilettante viene da chi lo fa per diletto, quindi non è detto che sia principiante, okay, ma lo fa per piacere.
Ok.
Secondo me ci può stare il fatto, cioè una delle grosse differenze è un po' questo, cioè proprio lo scopo. Cosa che credo poi, peraltro, lo scopo di una foto ne definisca tantissime altre cose. Quando si parla del fotoritocco, no? Della manipolazione delle immagini, io credo che spesso ci si azzuffa, no? È giusto manipolarle, non manipolarle, quanto è giusto farlo. Anche lì dipende molto dallo scopo. Cioè, se è un'immagine di cronaca, è ovvio che tu non puoi andare a modificare il contenuto della foto, perché perde il senso per cui l'hai fatta. Cioè,
chiaro.
Non c'è niente da fare. D'altronde, in altri casi, ci può stare. Poi, vabbè, non voglio aprire questo discorso. Però, insomma, lo scopo di una foto, secondo me, ne definisce tanto. E fotoamatore professionista credo che possa rientrare in questo. D'altronde, adesso, tornando al discorso, alla domanda che mi avevi fatto te, io sono stato, diciamo, accusato, mettiamola così, a parte di non essere un fotografo, ma su questo non ho voluto poi rispondere, cioè non ho voluto questionare, perché è una questione più, secondo me, linguistica. Cioè, chi è sì, un fotografo, chi non è un fotografo. In Italia...
È fotografo chi fa le fotografie, poi... bravo è un altro discorso, ma di fatto sì, cioè se faccio il pane sul panettiere, poi magari faccio il pane che fa schifo, però...
Però sai, è un po', cioè, rimane un po' linguistico, per esempio in Italia se tu ti definisci ingegnere e non hai una laurea in ingegneria, e forse credo anche una abilitazione, cioè commetti un reato, no?
Sì.
E non so adesso se è giusto dire reato, comunque insomma non, stai facendo una cosa proprio vietata da qualche tipo di regolamento. Per esempio, io che lavoro nell'ambito informatico, ho fatto dei corsi e ho preso delle certificazioni dove nella certificazione c'è scritto engineer. Sono certificazioni della Red Hat, che è un'azienda che vende prodotti Linux, diciamo, e io sono certificato come Red Hat Certified Engineer, riesci tantissimi anni. Pur non essendo ingegnere dal punto di vista diciamo degli studi, quindi in inglese, comunque insomma, per chi produce questa cosa a quanto pare non è un problema. Da noi è assurdo, cioè io infatti quando l'ho messo nel curriculum ho detto oddio, ma mo scrivo engineer, non è che qualcuno addio, non lo puoi scrivere, no? Però c'è un attestato che dice quello, che ti devo dire. E quindi secondo me è un po' linguistico, non ho voluto appunto andare troppo oltre quando ho risposto a queste accuse, ma l'ho voluta buttare proprio sul fatto del perché io avessi un canale YouTube e parlassi di fotografia. Mm-hmm. E il mio intento era semplicemente quello di parlarne, Quindi diciamo che mettendolo appunto anche lì sulle intenzioni, se volete, no, del fatto del perché io ho aperto un canale YouTube e del perché volessi parlare di fotografia, il mio intento non era quello di insegnare qualcosa a qualcuno, e su questo potremmo aprire un altro discorso, però diciamo che l'accusa che mi era stata fatta era: se non sei un fotografo, perché insegni fotografia? Evidentemente questa persona non aveva visto nemmeno uno dei miei video, né tantomeno quello iniziale di presentazione che c'è sul canale, in cui dico perché ho aperto il canale e cosa faccio nel canale. Però il mio intento era quello di parlare prima di tutto della mia esperienza, cioè delle mie esperienze, no? Cioè, ultimamente lo sto facendo poco, però il mio intento è dire: oggi sono uscito, ho cercato di fare queste foto, non so, cose del genere, no? Comunque l'ho fatto una volta, ho fatto un'uscita fotografica la mattina presto e
sì,
ho fatto esatto, ho fatto questo video in cui, diciamo, raccontavo proprio, insomma, quello che stavo facendo in quel momento. E questa sarebbe la mia intenzione in generale. Poi è ovvio che qualche volta qualche consiglio mi permetto di darlo, però è sempre basato su o cose che, diciamo, tecnicamente ho letto, di cui ho avuto un riscontro da più fonti, o comunque che ho provato io in pratica di persona e quindi lo dico. Però di certo insegnare la fotografia a tutto tondo, anche su come, diciamo, veicolare un messaggio, è una cosa che non mi permetterei di fare, insomma, comunque. E credo che anche alcuni professionisti si debbano guardare bene dal farlo, perché non è detto che sia così facile, perché anche lì, se l'unico fotografo è il fotografo professionista, può andare bene, ma quello che ti fa la foto a Fontana di Trevi per 10 euro e semplicemente scatta, preme il tasto, insomma, siccome quello lo fa per mestiere, allora quello è un fotografo, insomma, cioè, non vedo perché lo dovrebbe essere di più di qualcuno che magari fa foto e si dedica alla fotografia da 30 anni, capito? Come può essere nel mio caso, che appunto ho iniziato a scattare quando ero bambino. Quindi ecco, secondo me è un po', cioè, difficile dare queste definizioni così nette, e questa accusa mi ha un po' spiazzato, ecco. Poi non capivo, poi l'intento dell'accusa in realtà era altro. Io, insomma, questa persona avevo detto una cosa, pensavo in modo simpatico, in realtà forse magari non sono stato così simpatico, quindi questa persona ha reagito in questo modo e mi ha attaccato su questa cosa del fatto che io avessi un canale YouTube e parlassi di fotografia. D'altronde, l'altra cosa, secondo me, è che al di là di definirsi o meno fotografo, parlare di fotografia io credo che possa essere qualcosa che possono fare tutti, ma come parlare di cinema. Non so, tutti quanti parliamo e discutiamo dei film che abbiamo visto, delle serie TV. Non per questo siamo registi, o insomma sceneggiatori, o attori, o quello che è, anche perché anche lì un attore può parlare di cosa vuol dire recitare, ma non è detto che possa parlare di cosa vuol dire, non so, dirigere, no? Come fa un regista, o fare le luci come un direttore della fotografia.
È come andare a Piero Angela: zitto, non parlate biologia, perché sei un giornalista, non sei un biologo.
Questo lo dissi appunto perché su questa cosa ci ho fatto un video, che appunto mi dispiace che lo dico ogni tanto, ci ho fatto un video su questa cosa, però è perché magari lì approfondisco e, insomma, se volete, lo cercate questo video sul chi è il fotografo, cosa vuol dire essere fotografo, perché ho chiesto l'opinione anche di altri youtuber, appunto Michael, Gianluca, insomma, i vari, quindi se andate a guardare c'è un po' questa cosa, e lì, insomma, ho pensato proprio a Piero Angela, non che io volessi paragonarmi a Piero Angela assolutamente, però vedete, lui è un divulgatore, no? Cioè il mestiere del divulgatore non è detto che sia coincidente con la professione che riguarda l'argomento, no? Che si divulga. Quindi, insomma, bisogna sempre stare un po' attenti quando si giudica in questo modo queste cose. Io, come ti dicevo, nel mio mestiere vero, nel mio lavoro vero, che è quello dell'informatico, mi è capitato di insegnare argomenti di cui avevo esperienza di 10, 15, 20 anni, e magari dove stavo parlando solamente per quanto riguarda quella che era la mia esperienza, quasi quasi ogni tanto vacillavo, se non altro nell'espressione, no? Cioè nel trasferimento. Spesso di alcune cose di cui magari non avevo tantissima esperienza pratica, ma che avevo studiato bene, proprio perché magari non avevo fatto tanto riguardo quella cosa, ma me l'ero andata a studiare, a provare per quello scopo, per lo scopo di quel corso, sono riuscito a trasmettere meglio in alcuni casi, ma non solo trasmettere, perché poi quei corsi che ho fatto c'era pure molta pratica, anche poi facendo esercitazioni, andando a risolvere problemi, certe volte quando uno ci si prepara per la lezione specifica, insomma, si è più efficaci da tutti i punti di vista, sia quello teorico sia quello pratico. Quindi ecco che per parlare di qualcosa, secondo me, non è detto che si debba fare quel mestiere lì, ecco, ma sì, essere preparati, che magari è diverso, oppure saper trasmettere.
Okay. Ma tra l'altro, paradossalmente, uno potrebbe anche andare a fare un corso di fotografia da Salgado e scopre che Salgado è un pessimo insegnante.
Sì.
Cioè, chi te lo dice questo?
Se non me lo dire, mi rabbrividisco a sola idea.
No, però è un altro mestiere, cioè come l'allenatore, sì, 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 che ne so, tu immagina nel basket l'allenatore che allenava Michael Jordan, cioè Michael Jordan dovrebbe dire all'allenatore, scusa, tu non sei a giocare a pallacanestro, che mi dici? E no, io la vedo da un punto di vista diverso la partita, tu sei un pezzetto dell'intero schema, quindi io dico a te quello che devi fare, anche se sei Michael Jordan. E Michael Jordan zitto, eseguiva.
Sì, sì, appunto. Poi, ripeto, io non ho una trasmissione televisiva, no? dove qualcuno ha scelto me anziché, non so, tra migliaia di persone.
Anche se fosse, qualcuno ha scelto te per un motivo.
Anche se fosse, esatto. Però io ho un canale YouTube, come ce ne stanno tanti, e dico le cose, cerco almeno di mettere in chiaro dal mio punto di vista il perché le dico. A quel punto, insomma, dovrebbe essere chiaro, no? Cioè, che sto parlando quasi come parleremmo appunto di cinema, se avessimo visto un film o se fossimo cinefili, ecco, perché poi comunque non parlo di fotografia senza aver mai scattato una foto, cioè un minimo, insomma, ce l'ho, ecco. Non tantissimo, sì. Ripeto, sicuramente la persona che mi ha risposto in quel modo, che vabbè, poi se guardate il video sapete chi è, diciamo che lo lasciamo così, facciamo un clickbait. E sicuramente lui ne sa molto di più di me di fotografia, su questo non c'è dubbio, cioè è un bravo fotografo, indubbiamente. Quindi non lo metto in dubbio questo, però non volevo assolutamente io affiancarmi, insomma, a lui o paragonarmi a lui, ecco, sto facendo tutt'altro.
Guarda, poi andando a mettere i puntini sulle i, dove abito io, in zona c'è un fotografo matrimonialista molto molto bravo, perché se tu vai fuori del suo negozio ci sono delle foto splendide, entri dentro ci sono dei book che ti fa sfogliare, sono delle foto splendide. Un giorno una mia amica si è sposata e ha chiamato lui come fotografo, e ho visto che le famose foto splendide erano tutte uguali, erano sempre le stesse, quelle che hai visto sul book e vedi in vetrina sono le stesse che ha fatto a loro. Quindi gli viene il dubbio, ma questo qua è veramente bravo o sembra da memoria quelle due o tre cosette che gli fanno svoltare il servizio fotografico del matrimonio?
Sì, questa cosa...
Tra l'altro lui non ha mai avuto, ha fatto solo le foto agli sposi e basta, non ha fatto foto agli invitati, quindi imprevisti zero.
Però... Vabbè, insomma, adesso non conosco le difficoltà avere un fotografo matrimonialista, quindi giudicare. Però
vai certo. Da lui, e, cioè io quando ho fatto il mio matrimonio ho visto il fotografo, e ho visto l'album, ho visto le foto che ha fatto un mio amico, ho visto quello che ha fatto a me, il genere era quello, ma le foto erano diverse.
Ma anche se questa volta ne parlavo appunto con, così chiacchierando con gli altri youtuber come Michael, Simone Tarca, Gianluca appunto, che loro sono anche fotografi professionisti, e mi dicevano anche questo, no? Perché io dicevo, ma certe volte alcuni veramente sembra che facciano sempre la stessa foto, cambia il soggetto, e loro mi dicevano però attenzione, perché nel mestiere di fotografo anche questa cosa è importante, cioè se qualcuno sceglie te perché gli piacciono le foto che vede del tuo portfolio, magari vuole proprio quelle foto. Questa cosa capita spesso ho notato con fotografia di newborn, di bambini, no? Sì. Insomma, di famiglia, in cui okay. tu vedi, se apri alcuni profili Instagram, che sono poi il portfolio di alcuni di questi fotografi, sono veramente tutte identiche, identiche da un punto di vista della, spesso anche della location dove scattano, la luce, è proprio tutto identico, cambia solamente il soggetto, no? Cioè gli attori in ballo, nelle stesse posizioni. Però magari chi sceglie quel fotografo si aspetta quella foto. Cioè a volte loro mi hanno detto, se uno sceglie quel fotografo di famiglia è perché vuole quella foto che ha visto con un'altra famiglia, con un altro bambino, la vuole di suo figlio, e la vuole quella. Solo che ci vuole suo figlio là dentro, in quella foto. E se gliela fai diversa, ti potrebbe dire, ma scusa, ma io t'ho scelto perché tu fai le foto in quel modo e ora le fai in un altro modo. Insomma, boh.
Sì, anche questo è un punto di vista.
È strano pensarlo così, perché noi credo che da fotoamatori abbiamo forse diciamo che pensiamo alla fotografia come qualcosa di necessariamente artistico, no? La vediamo molto da questo punto di vista.
No, io artistico no, io la vedo comunque sia, cioè la cifra espressiva di un fotografo è quella, cioè se tu vai a farti fare un ritratto da Platoon, sai il suo genere fotografico, ma non vuoi, cioè non vai là e gli dici guarda che mi fai la stessa foto che hai fatto a Trump, no. Che la posa è diversa, la persona è diversa, lui, il bravo ritrattista, è quello che coglie lo spirito della persona, fa il ritratto.
Sì,
la stessa cosa, il matrimonialista dovrebbe cogliere quello che è la situazione della coppia, perché se te capitano due svedesi arti e biondi, 1,80 m, poi dal giorno dopo ti capitano due ciccioni arti, 1,20 m e larghi, non puoi fare la stessa foto a tutte e due.
Sì, è vero. Però sai, adesso non mi viene in mente, cioè io sono d'accordo con te, se dovessi essere io il soggetto della foto, sarei d'accordo su questo. Io, peraltro, appunto, avendo due bambini, a entrambi ho fatto fare un servizio fotografico, di quelli proprio in studio, quindi dove è tutto, okay. Tutto customizzato, no? Dallo sfondo, l'abbigliamento e tutto quanto. E devo dire che questa fotografa bravissima, adesso non so se è il caso di fare il nome, perché insomma... eviterei, però molto brava, e lei ci ha seguito... insomma, da tutti i punti di vista, cioè ci ha chiesto l'abbigliamento che volevamo, il set che volevamo, tutto, tranne ovviamente le questioni tecniche fotografiche, cioè non è che mi ha chiesto che luce vuoi, no, quello no. Assolutamente no, però ci ha, ci ha chiesto, in realtà non è stata completamente passiva in questa cosa, cioè abbiamo deciso insieme quella che poteva essere il set e quindi il mood che si adattasse a la famiglia e al babbè, il bambino, insomma, erano piccoli, quelli di per un anno, quindi difficilmente vai, insomma, anche se con qualche bambino, no, puoi entrare un po' in quello che è il carattere del bambino, cioè metterlo in un ambiente che, diciamo, almeno per i genitori ha a che vedere con il carattere di quel bambino, e quindi nonostante sia tutto studiato, tutto posizionato, no, con meticolosa, insomma, previsione, però lo fai cercando di, come dici te, calarlo su quello che è il gusto e soprattutto la personalità, ecco, del bambino quanto possibile, ma sicuramente della famiglia, ecco. Quindi sì, chiaro. Effettivamente sì, sono d'accordo.
Ok, guarda, io c'ho spunti per almeno altre 2-3 chiacchierate da poter fare insieme.
Magari questa sta durando un po', adesso non so quanto possiamo reggere.
Sì. No, siamo arrivati, okay. Dai. Allora, ti vuoi concludere tu, vuoi dire qualcosa? E poi dopo diciamo i tuoi recapiti digitali. Fatti una domanda e datti una risposta.
Vabbè, allora diciamo che adesso una delle cose che un pochino mi premono in questo periodo è cercare un percorso di questo mio, di questa mia avventura della creazione di contenuti, ecco, perché vuoi dire che faccio lo youtuber, fa ridere, cioè lo youtuber lo fa Casey Neistat. Che...
Sì, bravo, è vero.
Quello è uno
campa,
youtuber.
Che...
Esatto, ci campa e diciamo proprio fa dei video che sono dei video per YouTube. No?
Sì.
E io insomma cerco di parlare di fotografia, cerco appunto di mantenere il mio contatto appunto con la fotografia, che è uno degli scopi, e poi quello che ho scoperto appunto poi in questo mondo è il contatto con le persone che mi seguono. Cioè questa cosa è bellissima, e devo dire la verità, ogni tanto ho quasi paura di trascurarli, tra virgolette, no? Cioè, tutti quelli che, perché su YouTube la cosa bellissima sono i commenti, le persone possono commentare, commentano al volo senza troppi problemi, e devo dire che i commenti delle persone sono uno dei punti fondamentali del perché, non dico il perché facciamo contenuti, ma se non altro il perché continuiamo a farli, perché ci mettiamo impegno e perché li facciamo in un certo modo. Quindi questo pubblico è effettivamente una cosa fondamentale, ma è fondamentale il feedback per me. E a volte ho paura di trascurarli, nel senso che non rispondo, io non riesco a rispondere a tutti i commenti, non ci riesco, però li leggo tutti e li leggo bene, cioè per capirli, e quando metto quel cuoricino che c'è su YouTube, si può mettere il cuoricino al commento, è un cuoricino non messo così a caso su tutti i commenti, no? È un grazie, sono d'accordo con te, mi fa molto piacere che hai messo questo commento, quindi ecco, questa cosa la sto scoprendo, però quello che volevo dire è che adesso mi preme un po' cercare di continuare, insomma, dopo 2 anni di creazione di contenuti di questo tipo, viene un po' il dubbio, no? Devo prendere una direzione, ad esempio quella di, sto parlando troppo di attrezzatura, molti a un certo punto, quando cominciano ad avere un po' di contatti con le case che producono materiale fotografico, le case cominciano, come nel mio caso, a mandarmi delle cose in prova, te le mandano per, non so, un mese, così, quando dice, no, tra le 2 settimane e un mese, te lo lasciano, in modo ovviamente assolutamente gratuito, da entrambe le parti, e poi se le riprendono, ovviamente, magari ci tracciassero, insomma, si riprendono tutto.
Uno che si scorda.
Esatto, sia mai. Però ecco, ci piace a noi fare questa cosa, perché poi alla fine, per quanto io cerchi di parlare di fotografia e poco d'attrezzatura, poi quando c'hai l'oggetto in mano e provi certe macchine fotografiche, certi obiettivi, e insomma ti viene, no, di provarne altri, perché ti fa piacere anche semplicemente avere l'oggetto in mano. Però ho un po' paura di, per esempio ultimamente, di stare un po' esagerando da quel punto di vista, anche perché per qualche motivo che io poi non capisco neanche molto bene, chi guarda YouTube guarda molto di più quei video. E per cui se io metto un video della prova della, ho messo la prova della Panasonic G9, che non è nemmeno una macchina nuovissima, è una macchina di qualche tempo fa,
sì,
e ha fatto molte più visualizzazioni di un video in cui io parlo di copiare gli altri fotografi, quello che dicevo prima, del fatto di ispirarsi ad altri fotografi, che secondo me è, almeno per me è più interessante, cioè per me è stato molto più interessante fare quel video, senza nulla togliere la Panasonic G9, che è una macchina fighissima, però mi sembra strano che uno abbia fatto 10 volte le visualizzazioni dell'altro, cioè che la G9 faccia 10 volte le visualizzazioni del video in cui si parla un po' di queste cose, magari anche chi insomma, non è proprio novizio, credo che un minimo di contributo possa averglielo dato, insomma, spero, insomma. Però ecco, succede un po' questa cosa. Quello che vorrei fare io è cercare di mantenere entrambe le cose bilanciandole, e ultimamente un pochino mi preme, ho paura un po' di sbilanciarmi, ho paura di perdere un pochino di contenuti, se volete. Quindi ecco, il mio futuro è, cioè, ovviamente la mia intenzione è quella di continuare a fare un video a settimana, però ecco, un pochino mi preme questo nel futuro dei miei contenuti su YouTube, e magari anche sul podcast, se riesco a riattivarlo, è questo. E avere anche i feedback delle persone effettivamente sarebbe molto importante. Forse devo fare un video in cui chiedo alle persone di darmi un po' di, no, di spinta, no? Perché poi non è un fatto di consiglio. Molti dicono no, ma vai, cioè, ovviamente ognuno parla di quello che poi vuole sentire dire, no? Però magari semplicemente il fatto di sentirsi incitati certe volte fa piacere. Oppure qualcuno dice no, guarda, non parla d'attrezzatura perché sei un cane a parlare d'attrezzatura. Qualcuno me l'ha scritto. Uno mi ha scritto un commento fantastico, mi ha scritto: sembri un fruttivendolo che fa la recensione del banco del pesce. Senza offesa, ma non capisci niente.
Beh, sarò delicato, piano. Grazie per il tatto.
Sì, capito. Cioè, magari qualcuno onestamente me lo potrebbe anche dire, io cioè, lo accetto se dico una cavolata, insomma, per carità, assolutamente.
Ok, e chi volesse contattarti come può farlo?
Dunque, sicuramente sul canale YouTube ci sono i vari video e sotto i video c'è sempre lì, i commenti aperti, quindi per quanto riguarda quell'argomento, ecco, magari qualcuno è capitato che mi chiedesse, non so, sotto il video qui parlo, ho fatto l'uscita fotografica, mi consigli la macchina fotografica per iniziare, cioè cose così che non c'entrano niente, magari non è piacevolissimo, però se uno, diciamo, ha una domanda da farmi su, nei commenti dei video, sicuramente io alle domande cerco sempre di rispondere, sempre, qualcuno magari ci metto un po' a rispondere, però rispondo sempre, perché credo sia, insomma, se posso dare il mio contributo lo do volentieri. Ho anche il mio sito web in cui in realtà aggrego semplicemente questi contenuti, da ilmaselli.com, in cui c'è il link al canale YouTube, il link al podcast e il canale Telegram che ho lanciato più recentemente, in cui ho messo un po' di offerte durante il Prime Day, Black Friday, insomma, però lo scopo del canale Telegram è un po' quello di poter, insomma, dare delle comunicazioni un po' così, tipo pillole, senza dover fare un video, no? O cose del genere, quindi e lì anche si possono commentare i miei post e quindi io ricevo diciamo subito il messaggio, come anche i direct message su Instagram, dove sono sempre Dael Maselli, tutto attaccato, dove okay. Ogni tanto metto anche qualche foto, come giustamente insomma sarebbe da usare Instagram, però anche lì ci sono direct message. Io per quanto... Anche lì spesso mi si fanno, ho ricevuto qualche domanda, qualche consiglio tecnico su alcune macchine, più che altro Fuji, perché insomma di Fuji ne ho provate mm-hmm. un po'. E, quando possibile, io preferisco sempre che i commenti su YouTube, perché magari anche altri possono leggere le stesse cose, no? E quindi diventa un po' più... Oppure anche altri rispondono, che anche quella... Cioè, sì, io non è che conosco no, tutta l'attrezzatura del mondo, quindi spesso mi ritrovo a rispondere... Non lo so, non la conosco quella mai. Però ecco, Instagram, Telegram, YouTube, ovviamente, sicuramente, e dalmaselli.com. In tutti i casi, Dael Maselli tutto attaccato e mi si trova. Sono anche su Facebook, ma Facebook è più, insomma, l'account che usavo personalmente. Poi Facebook cerco di usarlo un po' meno per una questione... Ho cominciato un po' ad allontanarmi da Facebook, però c'è di ansia, tutto questo negatività che c'era su Facebook.
Mamma mia, sì, la stessa cosa anch'io, purtroppo. Quindi
ci sono, ma insomma, lo evito, anche perché poi comunque quando entri sulla bacheca di Facebook ci rimani incollato.
Oltretutto.
E quindi cerco di evitarlo un po' per quello, capito? Però insomma gli altri venite anche solo per salutarmi e mi fa davvero tanto piacere.
Ok, perfetto.
E grazie a te, ovviamente, assolutamente. Mi ha fatto veramente tanto piacere.
Grazie a te che hai accettato questa cosa. Sono contentissimo di aver fatto questa chiacchierata con te, perché poi te l'ho detto, io uso il podcast spesso proprio per la scusa di contattare altre persone e fargli un po' di domande. Cioè, tu immagina, no? Io vedo i tuoi video, te vorrei parlare, vengo sotto casa tua e te citofono. Fa brutto, fa decisamente brutto.
Non solo per citofoni, ma registri a citofonata.
Bravo.
Quindi tutti quanti ascoltano la citofonata.
Interviste chiare, che c'era uno che faceva le interviste citofoniche.
Sì, esatto. Esatto, un po' così. Però ecco, a parte la prima volta che mi intervistano, in assoluto.
Questa è una soddisfazione. Ne schivai... Il futuro sarà bellissimo, io sono stato il primo.
Sì, diciamo che... No, per carità, speriamo ce ne siano altre, insomma, però non è che mi aspetto che... Infatti mi ha un po' stupito anche, no? Cioè il fatto di qualcuno che mi chiede che vuole fare un'intervista. No. È comunque, no? Ti dà un po' di...
Beh, una bella spinta all'ego.
Di pizzicore, esatto.
Sì, ci sta. Se non ti sentissi lusingato sarebbe brutto.
Certo. Poi, insomma, il tuo podcast è uno dei più, credo, longevi, no?
Longevo non lo so, sono 2 anni che Sì. Che quasi no, 2 anni e mezzo.
Vabbè, diciamo che i podcast, sì, per carità, sì, diciamo, recentemente adesso stanno riesplodendo, sì, tantissimo, un po' più recentemente, insomma, di 2 anni, no? Forse te l'hai presa un po' più,
sì, un po' più alla larga. Ho colto l'onda mentre si stava alzando piano piano.
Insomma, avevo sentito sicuramente già parlare di te e già ti seguivo, quindi è stato un onore.
Grazie. Ma io chiudo così, guarda, non dico nient'altro. Saluta te, non voglio proprio inquinare l'aurea positiva, l'alone positivo che hai lasciato.